Salve, cari amici, carissime amiche, più che altro carissimi giovani, attenzione, è arrivato il Power Player Super Joy, il migliore, il più potente, il più economico, solo per voi più economico però, perché costerebbe un sacco di soldi. Stiamo parlando di un eccezionale videogame, un eccezionale che vi consentirà di fare 1000 giochi, si fa per dire sono esattamente 73, ma sono tanti, con un sacco di optional, insomma di giocare veramente con gioia, voi e tutta la famiglia.
Non so quanti possono davvero dire di ricordarsi le parole che abbiamo appena sentito. Noi questo possiamo dirlo e proprio per questo motivo abbiamo deciso che era arrivato il momento di parlare di emulazione. Benvenuti a un'altra puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
Però ragazzi, lasciatemi dire una cosa. È un argomento così ampio che da soli non ce l'avremmo fatta. Quindi abbiamo chiesto aiuto a uno dei massimi esponenti del settore di YouTube Italia. Se avete cercato qualcosa relativo a emulatori o hardware dedicati a, sicuramente lo avete incontrato. Ora che lo sentirete parlare direte: cavolo, sì, l'ho visto. Stiamo parlando di Francesco di Once Were Nerd. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao ragazzi, buonasera. Troppo buoni con l'introduzione che mi fate arrossire ancora prima di entrare. Buonasera.
Ci fidiamo perché non ti vediamo, e quindi se stai dicendo che stai arrossendo per noi va benissimo.
Va bene, grazie, fin troppo gentili.
Francesco, che dire, noi ovviamente abbiamo bussato alla tua porta perché, come da intro, abbiamo deciso di affrontare questo argomento che sicuramente abbiamo toccato magari in maniera così soft nel corso di queste quasi 200 puntate di podcast dall'inizio fino adesso, però effettivamente noi abbiamo, come dire, la curiosità di espandere il più possibile questo argomento, cercando di lasciarci sfuggire meno curiosità possibili. E per questo motivo siamo venuti, come dicevo, a bussare alla tua porta, e dove tu ormai sono... Quanto tempo è che il canale YouTube, voglio dire, va avanti, e il blog anche? Quindi raccontaci un po' di come è nato tutto e di cosa vuol dire portare avanti un servizio, tra virgolette, del genere.
Che è meglio che non siete fidanzati, per prima cosa. Comunque, in generale, allora, il primo lockdown, vi ricordate quando c'era stato, che mesi erano?
Poteva allora, essere marzo, più o meno.
Sì, erano i primi mesi del 2020, e io avevo qualche mese prima finito a comprare il materiale per costruirmi un cabinato arcade dentro casa, e avevo parcheggiato il legno in garage, il classico legno che dici quello starà lì per almeno 10 anni. E poi invece è venuto fuori il lockdown, e stai dentro casa, non c'è niente da fare, quel legno è stata la salvezza, quindi mi sono messo lì, ho cominciato a lavorare su sto cabinato, avevo una versione cinese di una GoPro, ho detto, oh, sai che c'è, tante le volte facessi qualche cavolata, fammi riprendere, e alla fine invece ho voluto fare un video sul making of di questo famoso cabinato e l'ho messo online. Da lì un po' tutti quanti, oh che bello, come hai fatto, che ci hai messo dentro, bla bla bla, è iniziata un po' tutta questa storia quasi per caso, diciamo così. E vabbè, dopo questo si ricollega a un discorso tutto prima, il cabinato è nato perché noi qui nelle Marche abbiamo avuto un terremoto nel 2016, abbastanza importante, non se ne è sentito parlare molto perché non ci sono state vittime, ma per pura fortuna, sono state due scosse pesanti, la prima ci ha avvisato, siamo andati tutti fuori, la seconda è quella che ha menato di più. E i miei noi vivevamo al quarto piano con i miei genitori, loro sono andati da mia zia, io dovevo guardare i gatti e stavo giù in garage perché al quarto piano si ballava tantissimo. E in garage ho costruito il mio bunker dei nerd, cioè ho proprio tirato un muro per dividere il garage in due, ci ho messo la mia stanzetta, il mio computer, la mia PlayStation, il mio televisore, un divano letto, e per qualche mese ho dormito lì e ho fatto le mie nerdate là sotto. Mi è venuto in mente, ma qui ci starebbe bene un cabinato. E ecco, l'intreccio di tutte queste cose è venuto fuori praticamente il canale nel 2020, che ad oggi mi fa passare tutte le notti a editare praticamente davanti a questo cacchio di schermo, però diciamo
però
che...
Adesso sono curioso cosa c'era dentro il cabinato, c'era la famosa Raspberry.
Esattamente, c'era il, c'era il Raspberry Pi 4 prima che i prezzi lievitassero, io lo pagai 80 euro con tanto di case esterno, l'anno dopo 250 euro, stesso hardware.
Beh, quindi mi viene da dire che come tutte le migliori storie, insomma, sicuramente questa, devo dire, ha un inizio, tra virgolette, avvincente, nel senso che ovviamente lo spavento poi del terremoto ha innescato tutta una serie di eventi che ti hanno portato fino qua e fino qua da noi stasera, in questo momento dove stiamo registrando. Ma appunto, Francesco, io volevo stressare un po' il punto, poi do la parola ad Ale. Tu sei sempre, diciamo, puntuale nel rilasciare contenuti che ti vedono coinvolto in, come dire, questa prova estrema di andare a fare proprio le radiografie a tutta una serie di prodotti. Adesso non voglio entrare nel discorso, magari lo affrontiamo dopo, ma veramente è un'arte, no? Nel senso, quella di prendere questi prodotti, che poi discuteremo dopo, e fargli veramente i raggi X, per cercare, come dire, di dare un faro nell'oscurità a tutti coloro che vogliono addentrarsi all'interno di questo mondo dell'emulazione.
Sì, questo è un po' una deformazione professionale. Io faccio il programmatore, consulente informatico anche, e vengo chiamato per qualunque cosa, ovviamente da qualunque tipo di persone, sia da chi ha conoscenze informatiche che dal classico contadino che non gliela fa andare su internet. E io mi immagino sempre queste persone che stanno davanti a YouTube e davanti a tutte ste cavolo di recensioni che ti dicono tutte quante le stesse cose. Dico, ok, ma io che quale devo prendere? Come cacchio faccio? Allora cerco il più possibile di immedesimarmi e di dare contenuti semplici da capire a tutti quanti. Infatti tanti mi dicono che il capitolo delle specifiche iniziano a capirlo perché mano a mano, facendo una console alla volta, mettendo sempre queste specifiche, anche loro piano piano hanno iniziato a capire più o meno come varia l'hardware nel tempo, capito? Però sono cose che ci arrivi non subito, devi costruirti una base e poi da quella, se vedi che funziona, la espandi. Lo scopo principale è sempre quello, far capire la tecnologia per quanto possibile anche a chi ne capisce un po' poco già di suo.
Assolutamente, la regola 5-95, una bambina di 5 anni o la nonna di 95 deve riuscire a capire il concetto.
Esatto.
Sì.
Esatto.
Ma poi tanto guarda, è giusto che sia così, il più semplice possibile, perché tanto guarda con la next gen, ho parlato tutti di teraflops, che credo che prima del 2020 nessuno sapeva che esistessero i teraflops.
Sì, vero. Io mi sa sulla Steam Deck addirittura misi anche la spiegazione di quello che significava, perché era la prima volta che li tiravamo fuori, quindi un annetto e mezzo fa al massimo, non di più, se non mi ricordo male.
Non ricordo neanch'io, e guarda, il video della Steam Deck l'ho visto recentemente, perché appunto anch'io da poco sono diventato, come dire, utente Steam Deck.
Ormai come ne vai fiero.
Come ne vai fiero.
È un fiero possessore.
Sì, io ho tolto il velo su questa cosa perché...
È da gennaio che flexa la Steam Deck.
OLED, perdonate.
Ah, OLED, scusami, è vero, che se non specifico,
no,
poi...
Giustamente specifica. No, però prendo la palla al balzo, ragazzi, perché io il video della Steam Deck l'ho visto prima di venire in registrazione. E c'era un segmento ovviamente dedicato alla parte di retro gaming. E io penso che potremmo iniziare da qui, se siete d'accordo, a parlare un po' di questo tema. Cioè, che cosa... Perché vedo io i fuochi d'artifici nell'inquadratura di Luca, ma va bene uguale. Scusate.
Pensavo fosse un effetto voluto. Io.
Voi non l'avete visto, ma è stato un momento bellissimo.
Comunque, stavo portando avanti la conversazione, scusate. Dicevo, ho visto appunto questo segmento che parlava di come la Steam Deck sia effettivamente probabilmente la console migliore, mi viene da dire, dove giocare ad ora con l'emulazione. Secondo te è così? È effettivamente così? Ci sono delle competitor che si affiancano a livello qualitativo?
Allora, qui il discorso è complicato perché spesso, lo dico anche ai miei iscritti, la questione è molto soggettiva. Perché mentre una persona può cercare le massime prestazioni, la massima potenza da una console, l'altra può cercare la massima comodità oppure la massima portabilità. Cerchiamo sempre del mucchio di mettere tutto insieme e di tirare le somme dove possibile per dire questa è meglio dell'altra. La Steam Deck è stata pioniera, se vogliamo, cioè è stata la prima vera console di un marchio importante come Steam a rilasciare questo prodotto con Windows dentro, questo bestione gigantesco, perché anche Luca ha detto che ce l'ha, quindi lo sa che è una tavoletta gigantesca. Però la prima volta ci ha fatto aprire gli occhi, perché tu dici, Madonna, tutta questa potenza tra i palmi delle mani, cioè era una cosa bellissima. Da lì poi è venuta fuori la ROG Ally, per esempio, che è un ottimo avversario. Adesso stanno uscendo tutta la serie delle Aya Neo, che ne stanno facendo di potentissime. Poi c'è sta la One X Player che sta uscendo. Tutti quanti si stanno affacciando dopo la Steam Deck in questo mercato delle portatili con Windows sotto. Io sinceramente, avendone provate diverse, continuo a dire che la Steam Deck non è la più potente, ma forse la più equilibrata. Perché è comoda, c'è poco da fare, tanto non sono console portatili, sono console da casa che ti permettono di giocare dal letto, dal divano, dalla camera tua, dove cavolo vuoi. Devi vederle in questa maniera, perché come portatili ci fai poco, ci fai anche un'ora e mezza con i tripla A, dove cavolo ci vai, a parte che devi portarti dietro uno zaino per portartele dietro.
Vero, vero.
Però, visto che prima abbiamo parlato di semplicità, nel gruppo appunto nostro Telegram, che tra l'altro salutiamo tutti noi, i partecipanti dell'angolo del triangolo, parlando di semplicità, molti appunto chiedono una cosa scontata: ma qual è il miglior hardware appunto in questo momento, anche economico, da poter comprare appunto e usufruire del magico mondo dell'emulazione? Quindi da quel punto di vista, per esempio, io ultimamente ho visto uno dei tuoi recenti video sul Retroid Pocket 4 Pro, che ero quasi lì per comprarlo sul momento, sì, è vero.
Allora, lì diciamo che, a parte la questione delle consoline già pronte, come la maggior parte delle Ambernic, dove a te sembra tutto facile e tutto pronto, ma in realtà è perché la configurazione l'hanno già fatta loro e te la danno loro. Diciamo che invece, se tu volessi fare tutto da solo, attualmente il miglior sistema è un sistema Linux, basato su Linux, perché ci schiaffi sopra, si chiama Batocera. Tanto, se avete visto qualche video, lo conoscete sicuramente, è la distro che ha già al suo interno tutti quanti gli emulatori, la maggior parte preconfigurati. Devi soltanto sporcarti le mani su quei due o tre emulatori che servono i BIOS, eccetera, e ovviamente poi metterci dentro i giochi. Ma a livello meccanico non è altro che scaricare la ISO dal sito, schiaffarla dentro o una pennetta USB o una micro SD e metterla in console. L'operazione è semplicissima. Quello è l'approccio più veloce e più semplice per tutti. Android, le consoline Android ti danno molte più possibilità, perché come sappiamo tutti le app si sviluppano e si migliorano nel tempo, installare un'app è alla portata di tutti, però non è che c'hai una sola app per tutto quanto, lì devi prendere quella per la PlayStation 2, quella per la Nintendo, se posso dirlo, quella per il RetroArch, per il retro gaming e così via. Una cosa che è uscita da pochissimo e che ancora non ho avuto modo di provare, è uscito Emulation Station su Android, che è praticamente il front-end che utilizza Batocera su Linux. E quello potrebbe essere una chiave di volta al riguardo, però è ancora a pagamento, è ancora in fase progettuale, diciamo così, è sotto Patreon, quindi c'è un attimino da aspettare per avere una versione stabile.
Chiarissimo, adesso la battuta, l'accento quantomeno sul discorso Nintendo, magari lo sviluppiamo dopo, poi ci arriviamo, proprio perché giusto oggi appunto siamo stati testimoni di una notizia, non testimoni, ma insomma abbiamo letto una notizia tutti quanti che insomma calza, come dire...
Quanto hanno da fare questi avvocati?
Guarda, tra Palward e questa storia adesso sarà veramente tutto da ridere. Però appunto la mia, come dire, la mia curiosità, o comunque ciò che osservo io da utente, è che la facilità con la quale oggi noi possiamo avere accesso all'acquisto di una di queste macchine, che sono ovviamente pensate per questo scopo, no? Cioè l'emulazione è il fine ultimo alle quali queste macchine, per le quali sono disegnate. Dall'altra parte però c'è questa tutto questo sottobosco del discorso dei BIOS e delle ROM, ancora peggio, no? Che ovviamente sono ancora un tabù. Quindi immagino che, Francesco, tu ti sarà stata chiesta mille volte, no, la domanda: ok, compro la console, ma il resto dove lo trovo? E qui entriamo forse in un discorso un pochino più articolato, cioè qua siamo in un campo in cui tutto quello che riguarda l'emulazione, quindi BIOS e ROM, in realtà tu per poterne fruire dovresti essere possessore di entrambe le parti, no?
dovresti essere possessore del titolo e dovresti farti tu la copia, nemmeno scaricarla, esatto, in teoria, capito? Che è un po' un discorso fine a se stesso, nel senso, la pirateria in questo senso, che tanto uno quando dice emulazione, la maggior parte delle persone che non gioca agli emulatori pensa subito a pirateria, l'abbina sempre a quella parola lì, se ci fate caso, è quasi sempre così. Io dal canto mio penso che la pirateria è sbagliata, quello che volete, ma a volte può anche essere un incentivo all'acquisto. Vi spiego il perché. Vi faccio un esempio cambiando un attimo argomento. Sicuramente qualcuno di voi leggerà i manga in generale, certo, ok? Come tutti voi sapete, ci sono tempi di rilascio in Italia che sono diversi invece dai tempi di rilascio dei capitoli originali. Chi di voi non ha mai letto una scan, anche fosse in inglese, di un titolo che vi piace? Io, per esempio, per dire una cavolata, se volessi leggermi l'ultimo capitolo che esce tra qualche giorno di My Hero Academia, me lo leggo online, ma non perché non voglio comprarmi il manga, perché voglio sapere cosa succede, ma poi appena esce il manga, quello me lo compro. Tante persone hanno iniziato a comprarsi il manga perché? Perché l'hanno trovato online, hanno visto che è una serie che gli piace, quindi hanno incentivato all'acquisto. Tanti ragazzi che io conosco, che mi hanno anche scritto in privato, anche introducendosi al mondo dell'emulazione, non sapevano con quale titoli giocare. Perché comunque se non è un mondo con cui ti sei interfacciato da piccolo, tu hai davanti un milione di titoli, ma va a capire se becchi quello veramente divertente o cose così. Tanti addirittura sono diventati nel loro piccolo collezionisti. Una volta che ci hanno giocato su quelle consoline, sono andati a reperire i titoli, per, ove possibile, per avere anche la loro copia. Quindi non dico che è giusto come discorso, pirateria, eccetera. Però diciamo che si può scendere un po' a compromesso per il fatto che dici, almeno sui titoli di tanti anni fa, quelli che sono veramente bollati come retro gaming, ci si potrebbe un po' venire incontro. Perché, faccio un esempio, nel 2024 pagare ancora, che ne so, 3 euro per Pac-Man che è uscito nel 1970 e qualche cosa che neanche mi ricordo, cioè, veniamoci incontro, capisci? Questo voglio dire.
No, ma assolutamente, ma ti dico, guarda Francesco, tra il dire e il fare c'è di mezzo il legale, nel senso che è chiaro che bisogna avere, secondo me, io credo, una coscienza da acquirente. Cioè quello che hai detto tu è sacrosanto. Io voglio comprarmi, voglio vedere qualcosa, voglio giocare qualcosa. Magari in questo momento specifico, storico, c'è un modo per poterlo fruire. Lo faccio. E poi, quando effettivamente avrò la possibilità di farlo nel modo regolare, canonico, do la mia quota. Do la mia quota perché ha senso su tutti i fronti, perché comunque sia i progetti vanno sostenuti, altrimenti un domani non lo vediamo più, quella cosa lì. Quindi bisogna avere questo tipo di coscienza. Torno anche sul discorso che faceva Luca della accessibilità, tra virgolette, di questi titoli. Le grandi software house hanno mangiato la foglia, ci hanno messo un po', ma hanno mangiato la foglia, perché adesso non dimentichiamoci che la stessa Nintendo Switch è diventata probabilmente la miglior console di gioco dove fruire dell'emulazione dei giochi di Nintendo storici. Correggimi se sbaglio, ovviamente, Francesco.
No, no, è così, adesso ci stanno facendo anche sugli store, te li stanno tirando praticamente, o comunque ti incentivano, te li danno gratis come fai l'abbonamento, eccetera, questo sì.
Quindi c'è finalmente una mossa, secondo me, che merita comunque un plauso, di diffusione diretta da parte delle case videoludiche. Chiaramente dispiace un po' perché c'è sempre il tema del me lo stai facendo pagare, cioè a un certo punto io mi aspetto che queste cose, non dico tu me le debba dare gratis, ma cavolo, è la tua storia, cioè a un certo punto è davvero una cosa da biblioteca.
Ma guarda, sono completamente d'accordo su quello che hai detto. Bisogna sempre tener conto che queste sono aziende che devono pagare stipendi e devono fatturare, quindi io del volemo se bene vi do tutto gratuito non ci credevo mai, non ci crederò mai. Però è giusto anche il tuo discorso che a un certo punto, ragazzi, bisogna mettersi una mano sulla coscienza. Se tutto ciò non sparisce dalla faccia della terra, bisogna un attimo capire cosa fare. loro sicuramente, visto il grande successo che sta avendo secondo me il retro gaming e il grande successo che sta avendo, che sto vedendo subito dopo il Covid, perché secondo me durante il Covid tantissimi hanno avuto il tempo di poter esplorare più cose. Quindi da quel punto di vista io credo che le grandi aziende abbiano ritrovato nel riportare vecchie glorie a pagamento sui propri store, vedi Nintendo, vedi che ne so, sul Game Pass la Rare Collection, vedi, sai, tutte queste operazioni, anche le mini console, ragazzi, le mini console quanto hanno venduto? Per avere poi pezzi di plastica con all'interno un qualsiasi cinesata dentro. Quindi il discorso è che veramente, come abbiamo detto prima, la diffusione è diventata talmente tale che le grandi aziende hanno capito che queste cose qua ancora non devono e non possono morire. Ovviamente bisogna arrivare a mettersi a mano sulla coscienza e dire ok, basta lucrarci sopra, dobbiamo effettivamente fare qualcosa per, tra virgolette, appunto preservare la storia del videogioco.
Lì si innesca anche un altro discorso, perché ad oggi noi non stiamo comprando giochi, non stiamo comprando la copia fisica del gioco, stiamo comprando un servizio digitale. E quello è il problema grande, e quella sarà una problematica che tra poco ce ne accorgeremo, tutto il mondo del retro gaming se ne accorgerà. Attualmente l'ultima console indicata come retro gaming è la PlayStation 2. Da lì in giù è tutto retro gaming, ok? La PlayStation 3 ancora è intesa come gaming attuale. Ma la PlayStation 2 è, forse anche parte della 3, è l'ultimissima console dove tu prendi un gioco, lo metti dentro la console, accendi e giochi. Da lì in poi è cominciata tutta l'era digitale via web, cioè il gioco via streaming, e lì non c'è verso, ragazzi, puoi avere la copia fisica, puoi avere quello che vuoi, ma se metti, io giocavo mille volte a Destiny, se metto Destiny tra 10 anni dentro la mia PlayStation anche originale, quello non fa niente. E questo è il problema grande. Noi attualmente stiamo comprando copie digitali legate allo store, lo stesso Steam fa così, sì. E questo è un problema, perché è come se paghi un servizio a tempo. Quando questi server andranno giù, a meno che non si inventano qualcosa per fartelo scaricare, comunque sempre in formato digitale, e tenertelo, è diverso dal vecchio retro gaming in cui tu compravi la copia fisica, è una cosa che ti rimaneva.
Sì, questo, tra l'altro, questa affermazione che tu hai fatto converge, fa convergere due punti che noi abbiamo trattato in tempi diversi su questo podcast. Cioè, la prima era proprio legata al fatto che un prodotto sullo store sì, è soggetto alla scadenza dei server, tra virgolette, ed è soggetto anche a delle scadenze di licenza, perché magari il publisher perde le licenze di quell'IP, perché magari è un prodotto che arriva a terze parti, e contestualmente è un discorso che sta molto a cuore a Lorenzo, è quello della preservazione poi del videogame, nel senso che diventa sempre più difficile, no, oggi ipotizzare di poter preservare un gioco nella sua forma originale, perché il tempo passa, vengono patchati, effettivamente il gioco vanilla non esiste più in questo senso, perché anche al day one tu hai una patch, fosse anche solo di un mega, comunque non ti restituisce più l'esperienza originale. Cioè, ci ricordiamo tutti quanti, no, che quando eravamo ragazzini tu uscivi dal negozio col gioco, quello era, cioè, nel senso, il gioco era finito. Non è che arrivavi a casa e c'erano 8 giga di patch al day one.
Mi hai fatto ripensare a una cosa, che quando comprai qualche anno fa l'espansione di Destiny Re dei Corrotti, ancora mi ricordo, senza connessione internet, dentro la PlayStation c'era la beta dentro, ancora ce l'ho, DVD ufficiale uscito, c'è la beta dentro, perché l'unica cosa che doveva fare è darti l'accesso per scaricare la patch direttamente sul PlayStation Store. Capito? Sì, cioè, cose proprio così erano. Fantascienza era questa, sì, negli, sì, anni, sì, 90, capisci? A uno sviluppatore che faceva così, gli tagliavi le mani.
Esatto.
Una,
esatto,
cosa così.
Sì.
Poi quello che hai detto tu è in senso, è legato a come acquisisci la copia, no? Mm-hmm. Tutta la storia dei diritti che devono essere mantenuti al publisher e tutto quanto. Ma dopo c'è anche il discorso che ormai i giochi si stanno, hanno la loro naturale evoluzione nel multiplayer online. Tante volte non c'è più nemmeno una trama, cioè Qualcuno di voi ha giocato per esempio a Helldivers 2, che sta adesso, sì, dicono tutti quanti che è un bellissimo,
sì,
gioco.
Ci stiamo giocando, ci stiamo, sì, giocando.
Okay. Vi ha dato l'impressione, cioè dopo 3 minuti di gioco sei in perfetto open world, puoi andare do cavolo te pare, a fare tutto quello che te pare, nessuno ti dice niente, vai su un pianeta pieno di insetti che te se magnano 40 volte, sì, stai lì con la pistola d'acqua e quelli te se magnano, sì, sì. Ecco quello, cioè, capite? Magari
stile è Starship Troopers.
Esatto, ma perché a me è piaciuta, io l'ho preso apposta perché mi ricordava molto Starship Troopers, ma anche per la storia, no? Tutta la democrazia, sì, esatto, che è bello, sì, in quel modo lì è molto bello, però pompamelo un pochetto, mettimici un minimo di storiella sotto in modo che riesco a affezionarmi, ci capito? Se no mi diventa il classico sparatutto in terza persona che ti metti lì e ari tutto quello che vedi.
O vieni arato, perché spesso
volevi... Esatto, perché lasciamo
anche dei tuoi compagni.
Ma il fuoco amico in quel gioco, cioè uno mi ha ammazzato 10 volte in una partita, l'ultima volta l'ho ucciso io per ripicca, cioè non puoi.
No, è vero, è vero. Guarda, io ti posso, capisco il dolore, perché essendo in squadra con Ale non ne esci, cioè sono morto più volte per colpa dei bombardamenti orbitali di Ale che per gli insetti sulla superficie del pianeta.
Capirai un po' di napalm.
No, però il discorso della versione, diciamo, vanilla del gioco ormai è fantascienza. Cioè avere un gioco che dici, guarda, è questo, un sistema chiuso, no? Come era il tempo, dove disco è quello, quelli sono i contenuti. Ormai siamo diseducati come consumatori al concetto. Cioè oggi sembrerebbe strano che arrivasse una roba del genere, capito?
Cioè, i ragazzini da adesso sta cosa non la capiranno mai, per loro il gioco è quello, è come un programma, un'app aggiornabile del telefono, capito? Né più né meno.
Esatto.
Però gli unici che appunto stanno cercando di mantenere quella via forse è la Nintendo, perché se ci pensate le cartucce della Nintendo sono quelle che subiscono un po' di meno questi aggiornamenti, cioè in confronto alla PlayStation che te si aggiorna una volta a settimana 20 giga per dire a gioco... Invece quelle della Nintendo, io ce n'ho alcune che ancora non hanno mai fatto l'aggiornamento, magari su titoli che hanno meno multiplayer e quello che volete, però fatevi due domande se porca di quella miseria una console uscita anni fa e ancora te fa concorrenza la PlayStation 5, porcaccia di quella vacca.
Beh, Nintendo tanto non gli interessa fare patch, guarda con scarlatto violetto, no? così mamma è, così è rimasto.
Niente, sta faccenda.
Ale non pensato... ha superato questa cosa, è ricorrente questa cosa nelle lamentele di Ale.
Mi sembra anche giusto comunque.
Io non sono mai stato un accanito giocatore di Pokémon, ho giocato quelli per Game Boy Advance, comunque ci ho avuto poche console Nintendo da piccolo, però obiettivamente quanti anni è che la Nintendo non tira fuori un personaggio degno di nota per fare una saga, una serie o quello che sia?
Cioè, ma perché li ha già tirati fuori tutti?
Ma dai, che cioè, cacchio, se basa su 4 personaggi, allora, Mario, Zelda, i Pokémon e Metroid. Ho lasciato qualcuno importantissimo.
Bayonetta, aggiungo.
Ma è ereditato Bayonetta.
Bayonetta però sì, non è esclusiva, sì, non è Shigeru Miyamoto, esclusiva Nintendo, capito?
Però guarda, facciamo questa piccola digressione, però Francesco, chiedo a tutti voi, immaginate la responsabilità di Nintendo oggi di tirar fuori un nuovo personaggio e farlo comunque... entrare nella grande famiglia della Nintendo e quindi farlo sedere a fianco di Zelda e Mario, come potrebbe essere visto dal pubblico? Cioè, immaginate che pressione dovrebbe avere il disegnatore che stacca per ultimo la penna dal foglio di carta e dire ok, ho firmato la delibera che questo personaggio entrerà a far parte ufficialmente del roster Nintendo. Cioè, deve essere una... forse non lo so che cosa c'è di più complesso oggi.
Ma guarda, è banale, non lo deciderebbero loro comunque. Cioè il discorso di faccio un gioco che arriva al livello di Zelda non lo decide la casa di sviluppo, lo decide il pubblico. Cioè lo decide la gente discutendo, facendo sì che quell'opera diventi qualcosa di alto. Perché questo è il punto. Quindi hanno provato, secondo me, poi chiudiamo per carità, però hanno provato a innovare in alcune parti buttando fuori delle nuove IP. Io per esempio credevo molto in ARMS, so che mi tiro dietro l'odio di tutta la gente.
Anche a me piaceva, sì.
Bellissimo.
Io credevo molto in ARMS ad esempio, però perché ARMS arrivi a Zelda ci passa un po' di tempo.
Questo sì, perché sono cambiati un po' i tempi, mentre per dire, quando fu inventato Sonic... dalla Sega, ai tempi era voluto era una cosa cercata, trovare una mascotte che potesse rivaleggiare Mario e essere allo stesso tempo l'esatto opposto. Mario è lento, un po' goffo, salta, quello che te pare, Sonic è l'esatto contrario. Non è umano, è velocissimo, roba del genere. Quella era un'operazione di marketing. In quel caso lì sì, c'è la pressione che dici tu, Luca, capito? Però attualmente la Nintendo ha talmente tante possibilità, talmente tanti sviluppatori, che veramente si tratta di fare prove e vedere come risponde il pubblico, perché è lui che te la porterà poi al livello di mascotte che già hai. Però mi preoccupa che ancora non sono riusciti a farne una che ci ha fatto saltare, cioè ancora ci basiamo su personaggi dei 40 anni fa come titoli di punta.
Il problema è che non, cioè, non, tu dici c'è un'inflessione dell'evento, cioè no, capito?
Anzi, no, no, è quello, cioè, siamo a 6.000, cioè, Mario tra un po' gli fanno i capelli bianchi, cioè è arrivato a 150 giochi, non se ne può più, ragazzi, basta.
Però è incredibile come, nonostante tutto, siano ancora lì, cioè, non, se tu pensi a Nintendo, pensi a quello, ma è guai a cambiare, perché poi fa Nintendo, rischiano veramente di impazzire.
Io non è che gli dico non mi fate uscire un Mario per farmi, cioè, fate uscire tutte e due, magari poi piano piano ci abituiamo a qualcosa di nuovo, non sarebbe male come cosa, mannaggia voi fan.
Comunque ragazzi, tornando al discorso emulazione, il mio primo gioco emulato in tutta la mia vita è stato Pokémon Rosso.
Vabbè, ma penso un po' per tutti. Cioè.
Ci ho giocato ieri sulla Mio Mini.
Pokémon Rosso. Poi mi sono comprato la cassetta, cioè, sia Pokémon Rosso, Pokémon Blu, e mi sono comprato anche le versioni giapponesi boxate. Però è quello un discorso che è successo dopo. Però Pokémon Rosso è stato il primo gioco emulato.
Beh, io adesso ho un vuoto, nel senso che non mi ricordo il nome esatto dell'emulatore, ma vi parlo dei primi anni 2000. Usciva l'emulatore di PlayStation 1 su PC. Però ecco, la PlayStation era lì, nel senso era proprio a un metro da me, era attaccata al mio televisore, quindi io potevo giocare tranquillamente i giochi sulla console. Ma all'epoca l'emulazione aveva uno scopo diverso, cioè era una sfida.
Cambia nome, non si chiama più emulazione.
E come si chiama?
Diventa pirateria.
No,
perché eri povero, non potevi comprarti i giochi.
No, perché anzi, è proprio questo il punto. Cioè, il punto era che all'epoca l'emulazione non è mai stata fatta con lo scopo di piratare qualcosa. È sempre stata fatta con lo scopo, anche in parte, forse, per chi come noi magari ha avuto modo e tempo all'epoca di sporcarsi un po' le mani con i PC, di mettersi un po' alla prova, no? Di dire, cavolo, faccio partire lo stesso gioco che ho su console attaccato al TV, ma lo faccio partire da PC. Poi magari una volta che funzionava dici ok, boh, lo chiudevi e non lo usavi mai più. Però era un approccio diverso, e questa piccola digressione mi aiuta un po' a ricollegarmi al discorso di prima, cioè l'emulazione oggi ti consente veramente di fruire tanti titoli, quasi tutti i titoli, parlando appunto di retro gaming, ovviamente abbiamo solo da scegliere. Ma diventa un mezzo, forse, per poter fruire un titolo che oggi diventa un pochino più complesso da recuperare.
Ma assolutamente, e da qui ti dico, parto con la mia esperienza, tra l'altro, di 2 settimane fa. Allora, c'è un gioco che mi è rimasto nel cuore della libreria di Nintendo DS, ed è Hotel Dusk. Penso che sia un gioco meraviglioso. Volevo recuperarmi di nuovo e rigiocarlo Hotel Dusk. Per me è impossibile, cioè dovrei recuperare un DS e dovrei recuperare il gioco che, vi assicuro, è irreperibile. Irreperibile, introvabile. E non è disponibile su alcuno store online. Dovresti scaricarti, ovviamente, un emulatore e giocarlo emulato. Cioè, questo è il punto focale anche del tema legale. E ovviamente è scorretto che persone che non detengono i diritti di alcuni giochi si permettano di specularci sopra, ma dall'altra parte non ci sono opzioni. Cioè, Nintendo negli ultimi quattro anni ha cominciato a buttare fuori le Virtual Console su Nintendo Switch, ma prima come faceva la gente a giocare a determinati giochi? Una persona che è dentro anche nel merito della cultura del medium, una persona che vuole informarsi sull'ambito videoludico, studiare letteralmente, perché, voglio dire, è giusto ed è scontato che si tratti come qualsiasi altra forma d'arte a livello mondiale, non può farlo. non ci sono gli strumenti per farlo, perché le aziende non si preoccupano di farlo, o non si sono preoccupate fino adesso, quantomeno, di farlo. Cosa ne pensate voi?
Purtroppo è un discorso condiviso anche per quasi tutte le case, se ci fate caso, perché nessuno, anche dei vecchi, tipo l'Atari, il Coleco, anche loro, nessuno ha mai messo una memoria storica dei loro giochi. Puntano tutti quanti su ste cacchio di mini console con dentro qualche gioco tirato fuori da chissà quale server che c'avevano, neanche server, da chissà quale disco rigido che c'avevano nascosto in casa loro mentre li sviluppavano, immagino. Però non so se o ci sveglieremo tardi, nel senso quando sarà troppo tardi che avremo veramente perso giochi anche storici, perché non abbiamo più le copie fisiche, non c'è più nulla, però in effetti se non ci date un'alternativa, cioè se, come dice Lorenzo, se non era uscito Pac-Man sulla Nintendo Switch, adesso Pac-Man non è quello perché ne hanno fatte mille versioni anche su app, ma un altro titoletto anche particolare, io se ci volevo giocare che cavolo devo passarmi tutti quanti i negozi retro gaming d'Italia o tutto eBay per riuscire a trovare una copia? Ok, io ce la faccio, un amico mio ce la fa, un altro amico mio ancora ce la fa, e dopo di noi tre però non ci gioca più nessuno, perché a meno che non ce lo giriamo. È molto complesso, forse dovrebbero iniziare a capire che non tutta l'utenza che pratica l'emulazione intende farlo per lucrarci sopra, comunque perché non è interessata ai titoli, perché magari non a quel titolo, ma agli altri poi piano piano te li va anche ad acquistare, se riesce.
Ma poi a me viene in mente, appunto, sul discorso lucrare, anche l'ipocrisia delle grandi aziende che non riescono a tenersi i propri codici e poi, per appunto fare le mini console, sono andati a prendere effettivamente, come dici tu, le ROM chissà dove per poi crearle. Quindi è proprio grazie magari al lavoro di terzi che sei riuscito a fare un prodotto con roba tua che hai perso negli anni e non trovavi più. Cioè, questa è una cosa veramente imbarazzante. Poi, Lore, se non sbaglio, c'era un articolo che diceva appunto che si era già perso tipo il 20 o il 30% o si perderà il 30% dei giochi usciti nei prossimi anni.
Ma assolutamente, ma la percentuale è solo destinata a crescere. Ma perché, oltretutto, non sembra che non ci sia nemmeno memoria storica letteralmente nelle persone, no? Ci siamo già trovati di fronte a codici di gioco smarriti, codici sorgente persi, impossibili da reperire e da ricostruire. Ok, sei giustificato perché 30 anni fa neanche sapevi che effettivamente quello che stavi facendo aveva un senso, mettiamola così. Adesso, dopo 30 anni, ti dovresti rendere conto che tutto quello che fai deve essere archiviato, salvato, definito, categorizzato, studiato, catalogato. Cioè, è imbarazzante dover ancora parlare di preservazione in questo senso. Tra l'altro, in tutte le altre forme d'arte è standard. Il cinema, la pittura, cioè, voglio dire, questo è un po'... è proprio sminuisce, secondo me, tantissimo il nostro amore, cioè quello dei videogiochi.
Però a questo punto, visto che abbiamo nominato più volte una grande azienda che inizia per N, e visto che proprio oggi, insomma, siamo stati testimoni di una notizia che casca, come dire, a fagiolo nei confronti di questa puntata, direi che forse è arrivato il momento di svelare, insomma, ciò di cui stiamo parlando. A quanto pare Nintendo, adesso chiedo aiuto a voi ragazzi che sicuramente siete più, come dire, più ferrati di me sull'argomento, Nintendo ha deciso di far fare gli straordinari ai suoi, come dire, avvocati ultimamente, perché da Palworld saltiamo alla causa successiva, che è quella legata all'emulatore Yuzu, che di fatto è l'emulatore che da quanto sembra Nintendo stia indicando come un emulatore che va a facilitare l'utilizzo delle ROM dei giochi di Nintendo Switch, ed è a quanto pare questo punto che loro stanno stressando per andare appunto a cercare di vincere la causa nei confronti di questo emulatore.
Sì, allora, Yuzu attualmente è senza troppi dubbi l'emulatore più promettente che ci sia in commercio per la Nintendo Switch, per emulare i titoli della Nintendo Switch. Non è un emulatore che si installa all'interno della Nintendo Switch, ok? Sono due cose diverse. e come mamma Nintendo è solita, perché lei è sempre stata abbastanza pressante sul discorso pirateria, io me la immaginavo una mossa del genere, però ha denunciato lo sviluppatore. Ora, non vorrei dire una cavolata se erano loro, ma ce n'era già un altro in passato che hanno fatto chiudere, che addirittura deve dargli...
Quello per Wii? Una... Per Wii U, cos'era?
Non mi ricordo se quale cavolo era, adesso al volo c'ho un lapsus, però so che lo sviluppatore gli deve dare una tassa mensile vita natural durante. Capite? Quando la Nintendo un attimo tira fuori gli artigli che viene fuori, no?
Eh sì.
Adesso se l'è presa con Yuzu, perché? Perché è uno dei è più promettente e che sta riuscendo anche ad emulare bene dove molti altri non riescono, con hardware anche non troppo potente. Anche basti pensare, prima abbiamo detto la Retroid Pocket 4, sulla Pro ho saputo che hanno fatto degli ottimi passi avanti con Yuzu, inizi già a farci girare qualcosina. Ma il punto della Nintendo qui è tutto basato sul fatto che ha incentivato tantissimo la pirateria questo emulatore, e addirittura puntano anche nel dire che hanno rovinato l'esperienza di gioco a tantissimi giocatori che attendevano il nuovo Zelda Tears of the Kingdom, perché già c'erano video online prima dell'uscita dove vedevi tutti quanti giocare con Yuzu che andavano avanti su questo gioco. Allora, figli mia, come dico sempre sui video, no? Cioè, ma te perculi da solo, perché per quanto Yuzu possa essere un ottimo emulatore e ci girano i titoli, non è che Yuzu si è inventato il codice sorgente di Zelda Tears of the Kingdom. Se ci hai avuto un leak interno e la gente ci ha giocato come una dannata prima della tua uscita, non te la puoi da prendere con Yuzu, cioè abbi pazienza, certo, scusami.
Certo.
Almeno sotto quell'aspetto, diciamo, quella parte di accusa direi che la potremmo etichettare, tanto sicuramente credo che almeno quella parte lì non vada a buon fine. La prima parte entra nel discorso che abbiamo fatto tutti quanti prima, solo che la Nintendo cerca sempre di prenderla di petto questa cosa. Però se posso vorrei introdurre un discorso qui, perché io li amo, li odio quelli della Nintendo. Allora, da GameStop tante volte ci sarei andati sicuramente anche voi a prendere l'usato.
Certo.
Certo.
Quanto cavolo costano di più i titoli della Nintendo Switch in rapporto a tutte le altre console, anche quelli della PlayStation 5, usati? Cioè, cambia 5 euro dal nuovo all'usato della Nintendo Switch. Vai a prenderti Pokémon, Scudo, quello che cacchio è, c'è 5 euro di differenza. E io un giorno sono andato là da un commesso e ho detto, ma scusa, ci abbi pazienza, ma come cacchio è possibile? Io non so se do informazioni false, ma quel commesso mi ha detto testuali parole: i prezzi dell'usato ce li impone la Nintendo.
Guarda, in realtà io penso che sia molto corretto.
Cioè, capisci?
Io in realtà sono veramente un grande sostenitore di questa corrente di pensiero, cioè i consumatori vanno educati. Se tu alla gente gli dai i Game Pass, gli fai un dispetto al medium. Anche spendere i soldi, lo so che è caro, lo so che Nintendo è cara, purtroppo anche io mi trovo a comprare i giochi a prezzo praticamente pieno anche dopo mesi dall'uscita, però alla fine preferisco pagare di più quel gioco, ma godermelo anche di più da un certo punto di vista, perché quello che paghi innanzitutto te lo sudi e quindi ti imponi di godertelo. Vi sfido a dirmi se vi siete goduti qualcosa effettivamente su Game Pass di tutto quello che offre, cioè... Sì, qualcosa sì, ma tutto dubito. Io trovo che sia una scuola di pensiero corretta, cioè penso che il consumatore vada educato, come anche l'azienda va educata da un certo punto di vista tramite le azioni del consumatore, quindi è un bilancio da un certo in una certa ottica. Poi rientra...
Io mi dissocio.
No, guarda, rientra secondo me in una logica di Nintendo che è estremamente rigida, certo, ma che l'ha portata anche ad essere quello che è oggi e a confrontarsi, ricordo, con entità molto più grandi di lei, perché Nintendo non è Sony, Nintendo non è Microsoft, ma ce lo scordiamo sempre.
Sono solo contento di aver comprato Scarlatto e Violetto a 50 euro e rivenduto a 45 tre mesi dopo. Quello sono stato felicissimo.
Beh, però se ci pensate, effettivamente quello che ha detto Francesco è vero, ma è vero anche al di fuori del negozio. Perché l'usato di Nintendo Switch, diciamo in questo caso, è proprio percepito come qualcosa di premium. Perché anche sui mercatini, no? Cioè il prezzo di un gioco di Nintendo Switch, ovviamente non tutti i giochi di Nintendo Switch, però i giochi Nintendo, no? Quindi Pokémon, Zelda, Mario, Metroid, hanno una soglia sotto la quale non scenderanno mai come usati, anche negli scambi tra privati. Quindi è una cosa che si autoalimenta probabilmente, no? Però effettivamente è innegabile che comunque tu compri un prodotto Nintendo, se è fatto bene, compri un prodotto che sai che stai comprando qualcosa di premium. Fa strano, in effetti, comprare un prodotto a mesi di distanza dalla sua uscita e trovarlo ancora a prezzo quasi pieno, però forse effettivamente vado un po' incontro a quello che diceva Lorenzo, siamo noi che forse siamo un po' diseducati in tal senso, cioè il videogame oggi usato, canonico, viene svalutato veramente, quando passa di seconda mano viene svalutato a dei livelli folli, perché un gioco magari che compri 80 euro poi magari lo rivendi a 50, quindi perdi 30 euro come ridere, 50-40, quindi insomma perdere il 50% su un titolo anche diciamo dopo pochi mesi effettivamente ti dà l'idea che forse è uno dei, come dire, dei media che forse perde più valore in assoluto, no? In tal senso. E invece quelli Nintendo fanno un po' l'eccezione in questo senso.
Allora, qui se posso introdurmi, perché c'è un discorso molto complesso che avete introdotto, che avrei voluto evitare perché dopo me sale un po' il cattivo, però purtroppo c'è da farlo. Allora, la curva, la naturale, la curva fisiologica del valore di un gioco, perlomeno per quanto riguarda le copie fisiche a cui siamo stati abituati, è che quando esce lo paghi alto, dopo un po' scende di valore, negli anni, dopo diversi anni, risale se è un titolo che acquista valore storico. Certo. Il classico retro gaming, se ci fate caso, certo. molti giochi, quelli che valgono di più retro gaming, sono quelli che hanno venduto di meno, in qualche caso particolare, no? Questa è la curva naturale. I giochi della Nintendo, questa curva ce l'hanno molto appiattita, è molto simile a una linea, ok? Perché varia veramente poco il prezzo. Dopo tra qualche milione di anni varranno non si sa quanto, ok? Però adesso diciamo che da quando escono a quando diventano usato a quando passano gli anni il valore è abbastanza stabile. Questo purtroppo è quello che si chiama un regime quasi di monopolio. Mi spiego meglio, perché sennò qui salta qualche sedia. Nintendo è sempre riuscita. All'inizio era una delle case che aveva l'hardware più potente da offrire nelle proprie console. A un certo punto ha avuto l'intuizione, non so, oppure la fortuna, di dire non puntiamo tutto sull'hardware, ma puntiamo sul contenuto, cioè sui titoli che siano veramente belli. Facciamo comprare la Nintendo alle persone che vogliono giocare ai titoli per la Nintendo. L'esempio classico dalla Nintendo Wii fu proprio eclatante, perché le specifiche erano niente in confronto alla PlayStation 3 e l'Xbox dei tempi. Stessa cosa per quanto riguarda la Nintendo Switch, che ha le specifiche molto più basse già della PlayStation 4 e dell'altra Xbox. Addirittura fa ancora concorrenza alla PlayStation 5. Loro sanno benissimo di avere dei titoli richiestissimi dal pubblico, perché c'hanno dei titoli come Mario e come Zelda intramontabili che pompano sempre, tanto l'abbiamo detto pure prima, e sanno benissimo che la gente continua a comprarglieli. Questo è un meccanismo appunto che diciamo è un po' di monopolio in quel senso. Loro possono permettersi di non abbassare troppo il prezzo perché sono gli unici attualmente che ti danno un parco titoli del genere. Zelda Breath of the Wild, il penultimo Zelda, se lo andate a comprare nuovo costa ancora 65 euro se non 70 da GameStop.
Sì, che per un gioco di quanti anni ha? Dal 2017 al 2024, ma sono 7 anni.
6-7 anni ce li ha. È uscito pure quello nuovo che ne costa 5 euro in più, capito?
Breath of the Wild era cross-gen con Wii U.
Però avete detto...
Sì.
Se posso, avete tirato fuori il fattore chiave dal mio punto di vista. Cioè, ragazzi, si è creata un'associazione implicita nel corso del tempo nella testa dei videogiocatori dove titolo che vale poco è uguale a titolo vecchio. E vale poco vale sia per il valore economico sia per il fatto che vabbè, ormai è vecchio, quindi è irrilevante che io lo giochi o non lo giochi. Cioè, non siete d'accordo con me che questo tipo di mentalità, che è innegabile, ci sia, dai, siamo...
La cultura dell'hype, lo... Ormai dopo 3 mesi, 4 mesi un titolo è vecchio, cioè a maggio, giugno, tutto quello che è uscito a gennaio, per molti, è vecchio, è già vecchio.
Ma questo contribuisce a creare quel pensiero, capisci? Ed è sbagliato, cioè se tu vedi un gioco, quando vai a comprare un gioco di Nintendo Switch, è vero che ti girano le palle vedere che sono usciti 6 mesi fa e ti costano 60 euro. Ma al contempo, proprio a livello mentale, dici, mi sembra che potrebbe quasi essere un gioco comunque che mi interessa, lo compro lo stesso. Io credo che sicuramente ci siano delle parti negative, come giustamente ha sottolineato Francesco, correttissimo. Ogni cosa è fatta di sfumature, di bianco e di nero. Ci sono anche, secondo me, delle prassi che potrebbero essere adottate per educare appunto un pochettino il consumatore, perché io trovo che il consumatore videoludico sia tremendamente diseducato. Tremendamente.
Guarda, questa è una cosa che abbiamo già affrontato in diverse occasioni e sicuramente c'è ancora margine forse per poterne parlare approfonditamente. C'è da dire che forse questo argomento non è propriamente ancora nella sfera forse dell'emulazione, quantomeno in maniera diretta. Poi forse in maniera indiretta c'è qualche connessione la possiamo trovare. Volevo però riportare la conversazione sui binari, visto che siamo già qua da un'ora e stiamo rubando tempo a Francesco. Volevo chiedere una domanda diretta a Francesco. Tra gli hardware, diciamo che hai potuto provare durante tutti i tuoi test, nei video e nelle recensioni che hai portato, c'è una console, diciamo, della vecchia guardia, quindi PS2, Dreamcast, che ha sempre messo a dura prova le console, o nella maggior parte dei casi ha messo a dura prova le console che avevi per le mani?
Hai voglia! Allora, quella, ce ne stanno tante anche. Attualmente l'emulazione si basa sul riprodurre a livello proprio hardware, di riprodurre proprio i comportamenti hardware. Tu vai ad emulare come funzionerebbe un certo tipo di hardware su un altro, è quello che porta via tantissime risorse, ok? Infatti molti emulatori girano meglio su Android se la console originale era basata su processori ARM, girano meglio su Windows se la console era basata su processori x86-64. Parliamo proprio a livello di architetture. Se le architetture sono simili, ovviamente tu riesci più facilmente ad emulare le istruzioni, ok? Questa so che è un po' tecnica, però è la premessa.
Chiaro.
Va bene, quindi, premesso che ci stanno sfumature in base all'architettura della console originale, in realtà la console più bastarda da emulare, che ormai si riesce ad emulare bene, però quella dove tanto è richiesta più potenza d'emulazione rispetto a tutte le altre, è il maledetto Sega Saturn.
Ma dai, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto.
Sega Saturn applicava per la prima volta un sistema a doppio processore con singolo bus. Tradotto, ho fatto l'aneddoto anche sul video. Immaginatevi che voi avete casa e avete un vialetto stretto stretto unico dedicato vostro per andare al supermercato. Voi uscite da casa, prendete la macchina, andate al supermercato, prendete il latte e tornate a casa. Lineare, precisissimo. Ok? Casa vostra è la CPU, l'alimentare o quello che è la memoria centrale. Ok? E con la macchina andate a prendere i dati e tornate. E fin qui non ci piove. Adesso che succede? Arriva uno, un vicino, e vi costruisce casa davanti. Ma il vialetto non lo allargano e ci passa sempre una macchina sola. Quindi, se tu vuoi andare a prendere il latte, devi stare attento che il vialetto non sia occupato dalla macchina del vicino che è andato a fare la stessa faccenda. Perché se è occupato devi aspettare che lui torna a casa sua e poi prendi e parti tu. Questo è il meccanismo che si sono inventati quei geni della Sega, perché io li amo per questo, perché sono pazzoidi. Perché hanno detto, mettiamoci il doppio processore, ok, singolo bus, allora sei stronzo, perché dovevi fare tutto un meccanismo di accesso alla memoria che fosse tipo un semaforo, capito? Perché se era occupata da uno non poteva essere libera per quell'altro. E i programmatori dovevano tener conto di questa cosa. Su giochi come Virtua Fighter, lui deve, praticamente questo meccanismo si innesca quando ti arriva la mossa di un giocatore, quell'altro sta in pausa, la mette in stack, se la bufferizza finché la mossa non è tornata indietro, allora passa la sua. Capite?
Porca miseria, ragazzi.
Immaginatevi a livello di emulazione un povero Cristo che ha dovuto fare per creare quel dannatissimo Yaba Sanshiro, che poi è l'emulatore attualmente migliore per il Saturn.
Cioè, quindi fa quasi specie pensare che è una roba che è vecchia di 25 anni e che si sono inventati una roba del genere che era già complessa, sì, all'epoca, figurati.
Esatto, cioè, attualmente, che ne so, l'emulatore della PlayStation 2 è più difficile da far girare, ma perché la PlayStation 2 richiede più potenza, ma diciamo che il rapporto alla potenza del Saturn è molto più complesso fare l'emulatore per lui, perché c'è un'architettura della miseria.
Pensate.
Esatto.
Pensavo che mi avresti risposto Dreamcast, sai? Devo essere sincero.
No, il Dreamcast è la mia
cosa. Stessa cosa.
Con il Dreamcast, invece, proprio perché doveva essere la famosa console della redenzione, no? Doveva salvare la Sega dopo il disastro del Saturn, decisero di andarci sotto moltissimo a livello di guadagno sull'hardware per pomparla tanto, ma renderla anche molto molto semplice da sviluppare. Infatti, se ci fate caso, davanti al Dreamcast c'è un'etichetta targata Windows CE, perché avevano fatto un hardware, non dico proprio simile, però molto simile a quello di un PC, con componenti abbastanza comuni, dove era stato facile metterci anche il porting di Windows CE. No, scusa, il porting Windows CE, che è il porting di Windows.
Chiaro.
Capito? Lì sono riusciti a fare un ottimo lavoro a livello hardware. Per quanto riguarda l'emulazione, va benissimo. Addirittura ti hanno dato una macchina che già qualche mese dopo c'aveva praticamente la modifica interna, perché ci potevi far girare i giochi non originali.
Sì, guarda, l'aneddoto, intanto grazie per, diciamo, aver, come dire, risposto così tecnicamente a questa curiosità, però l'aneddoto sul Dreamcast fa sempre male, perché è una console che io ho avuto la fortuna di avere a suo tempo e è rimasta nel cuore, tanto che appunto me la sono andata a ricercare un paio di anni fa come retro gaming, e appunto fa parte di quel circolo di eventi che descrivevi tu poco fa, che è una console che, nonostante tutto, oggi trova una Dreamcast usata a un prezzo decente. Vedi quanto tempo
la faccio io la domanda da parte di Luca: miglior emulatore per Dreamcast, dove posso trovare le ROM di Power Stone?
miglior emulatore Red Dream tutta la vita, che è per Android, ma ci stanno facendo anche il corpo RetroArch. Le ROM non so se posso dirvelo qui in live.
Da possessore di gioco, comunque. Vorrei creare la mia ROM.
Vabbè, puoi fare il dump del CD. Adesso vi do un aneddoto sul Dreamcast, perché l'avete tirata fuori per caso, non lo so, ma è la mia console preferita di tutti i tempi, tant'è che ci ho fatto uno speciale in due puntate. E adesso, perché non ho la camera, ma in realtà dietro di me ci stanno, sulla mia bacheca, due Dreamcast, uno quello normale e uno la versione limitata sport, un altro vicino attaccato al televisore che ci gioco contemporaneamente, la versione PAL, più due boxati, uno PAL e uno la versione limitata, con il presidente Yukawa, che c'era la pubblicità che andava lui in giro con il carretto a portarla in giro per le case del Giappone. Questo è per dirvi la mia situazione Dreamcast.
Sì, ma è la console più sottovalutata della storia.
Sì, purtroppo sì. Se ci avessero messo il DVD, allora sarebbe stata un'altra storia. Sono sicurissimo di questo, perché quella è stata proprio la differenza che ha detto a tutti quanti: sta per uscire la PlayStation 2 con lettore DVD? Ah no, allora no.
Guarda, io chiudo l'aneddoto sul Dreamcast. È una console che io all'epoca acquistai di seconda mano per giocare fondamentalmente a 2/3 titoli al massimo, nel senso che c'era Sonic Adventures, c'era Power Stone, c'era, non mi ricordo, forse Power Stone 2, adesso non ricordo.
Sì, sì.
Però in proporzione nonostante fosse una console che avevo solo due titoli e la console che all'epoca usavo di più. Nonostante avessi la PlayStation 2 con tutta una serie di, come dire, di titoli da cui poter attingere, da poter scegliere, nonostante fosse la console di riferimento, perché ricordiamoci tutti la PlayStation 2 cosa fu, perché fu veramente
la console più venduta al mondo. Attualmente la console più venduta al mondo.
Esattamente, fu un evento, fu un cataclisma positivo nel mondo dei videogiochi. Nonostante questo, la Dreamcast personalmente fu la console che utilizzai di più in assoluto, quindi assolutamente ti dico, è vero quello che dice Ale, per me è una console che è stata un pezzo di cuore.
Aveva delle perle assurde.
Condivido con te, Francesco, questo amore incondizionato per la console di Sega.
No, ma poi come si fa a non amare l'azienda che ha l'audiologo che ci sta bene in tutte le occasioni? Sega! Cioè, perfetto.
Soprattutto
proprio.
In Italia.
Esatto. Sì, 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 può essere un'offesa, un complimento, quello che vuoi, cioè, veramente. Io però volevo fare ancora una domanda per chiudere il trittico, anche se Ale non ha avuto una risposta completa che ci verrà data fuori dalla registrazione. ma provo a fare una domanda un po' di speculazione, ecco, perché ci piace ragionare dei massimi sistemi. Ma oggi, come dire, parlavamo di architetture prima. Le architetture immagino nascano dal fatto che tu devi sviluppare per uno specifico hardware, in particolare una console specifica, no? Oggi ci troviamo nella condizione dove le console probabilmente non esisteranno più. Dal tuo punto di vista, ci sarà una convergenza tra quelli che sono, perdonami se uso termini impropri, non, veramente è frutto della mia incoscienza nell'argomento, ma che cosa succederà? Ci sarà una convergenza di quelli che sono i sistemi per lo sviluppo dei videogiochi? Cioè un giorno non ci dovremo più preoccupare, diciamo, di emulare quella specifica versione, non so se mi spiego nella maniera corretta.
Allora, gli emulatori già da adesso stanno cercando di cambiare la loro natura, nel senso stanno cercando algoritmi diversi e di lanciare, di far partire comunque i giochi evitando l'emulazione dell'hardware del sistema nativo. E questo darebbe un boost delle prestazioni praticamente a tutto. Tutte le console che vedi adesso è come se stessero col freno a mano a livello di emulazione rispetto a quello che succederà se questa cosa funziona. Il discorso che dici tu è particolare, perché mentre in passato anche non c'erano nemmeno i PC, non si trovavano i componenti per PC, quindi l'hardware lo dettava il dispositivo stesso, che fosse una console, un mangianastro, un giradischi, quello che vuoi, l'hardware era soltanto di quel dispositivo lì, non era condiviso con altri se non per piccole parti. Al giorno d'oggi, secondo me, già adesso molte console, vedi PlayStation e Xbox, condividono molti componenti, dalle schede video allo stesso processore, dopo ovviamente mettono la scheda madre proprietaria, però vai a girare i transistor, diciamo, la parte proprio la ciccia è condivisa. Secondo me il mercato si evolverà prima sul fatto della portabilità, cioè inizieranno anche le case più grandi, vedi la Sony, la Nintendo l'ha già fatto, anche la Microsoft, a cercare di fare console di questa potenza, la potenza della PlayStation 5, per dire, però iniziare a compattarle il più possibile per darti qualcosa di portatile. E poi forse, ma questo non lo so se succederà, potrebbero migrare per quanto riguarda il gioco via streaming. Questo lo stanno già facendo un po', questo esperimento, che se ci pensi non è nemmeno sbagliato come cosa, perché dici non devo andarmi a comprare l'hardware perché ci pensa il server suo, io devo solamente avere una buona connessione. Ma involontariamente mi sa che questa cosa innesca un ragionamento come per dire, aspetta, però se è così il gioco non ce l'ho io, ce l'ha loro, che però in realtà è già quello che succede se tu compri dallo store o in generale, capito? È come se hanno una coscienza maggiore in quel caso rispetto al fatto che comprano la copia fisica per sbloccare la digitale, che poi alla fine è quello.
Sì.
Quindi non so se scompariranno proprio, sono abbastanza convinto che ci sarà prima una migrazione graduale, ovviamente, magari anche in doppia, cioè prima sia home console che portatile o così via, però verso la portabilità. Poi più avanti, non so se prenderà, forse quando internet diventerà internet veloce, diventerà comune come era comune la linea del telefono, per dire, oppure l'elettricità, chi è che non gli arriva l'elettricità dentro casa, allora quella sarà un'altra generazione, lì forse non ce ne sarà più bisogno.
Staremo a vedere, staremo a vedere. Noi non so se saremo ancora qui per poterci, come dire, rendere conto delle performance di internet veloce veramente ovunque, però chi lo sa. Ragazzi, cosa dire? Direi che prima di tutto abbiamo rubato un'ora di tempo a Francesco, che è stato così gentile da stare qui con noi fino alla fine e raccontarci un po' quello che è il suo mondo, sia da tecnico ma soprattutto da amante del mondo dei videogame e del retro game. E diciamo anche, come dire, il divago non è venuto meno neanche in questa puntata, quindi come avete potuto sentire, come spesso accade, Francesco, non so se te ne sei accorto, ma le emozioni hanno un attimo preso sopravvento su quella che era la tecnica e l'approccio freddo che tutte le volte noi ci ripromettiamo di mantenere, ma spesso e volentieri poi appunto andiamo in, come dire, a ruota libera nel senso più ampio del termine.
Ah, c'era un approccio freddo?
Esatto, grazie. Cioè,
non l'ho colto, scusate.
Bene, bene, bene. Quindi, Francesco, ancora grazie mille. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità e invitiamo tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando a venirti a trovare sul tuo canale, dove, ragazzi, vi posso garantire che rimarrete assolutamente, come dire, entusiasti dal lavoro che Francesco fa puntualmente nel condividere quello che è la fatica che c'è dietro una, come dire, una radiografia nei confronti di una console per cercare di darvi veramente
della scelta su cosa, esatto, comprare.
Esatto, tutte le console del mondo, tutte le informazioni di cui potete avere bisogno. E a questo punto, ragazzi, io saluto Francesco.
Ciao ragazzi, grazie a voi. Sono stato contentissimo di essere qui questa sera con voi.
E come sempre saluto Ale e Lorenzo e noi ci sentiamo la prossima settimana alle 6 del mattino. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzuoli.